Allora io credo che le accuse che tante volte sentiamo fare al cristianesimo sono quelle che lo considerano noioso, lo considerano falso o lo considerano irrilevante. Questo è spesso l'eco che abbiamo quando parliamo di cristianesimo e sentiamo le persone intorno a noi che sembra quasi che siamo fuori dal mondo, dice come ancora nel 2000 cristianesimo, ma com'è? E questo invece a dispetto di un grande risveglio spirituale, di una fame tremenda spirituale che si sta verificando in tutto il mondo, fame che purtroppo sta anche portando verso tutte le correnti strane del New Age, verso forme strane di spiritualità, proprio perché tante volte i cristiani si vergognano di esprimere realmente la potenza e la grandezza del messaggio di Cristo. Quindi io credo che realmente a queste tre accuse, vogliamo un attimo vederle insieme, poi io credo che il cristianesimo non è per niente né noioso, certamente per chi lo ha visto semplicemente collegato a delle funzioni molto fredde, distaccate, chiaramente può anche esserci questo concetto. Io mi ricordo negli ultimi periodi in cui cercavo, ecco, prima da cattolico, ma da cattolico non convertito, ecco, perché si può essere anche cattolici convertiti, ma io ero cattolico non convertito, e sicuramente cercavo un contatto con Dio, e mi ricordo che con difficoltà ogni tanto, allora la mia fidanzata Daniela mi cercava di portare a messa, e io facevo degli sforzi tremendi perché il tutto mi sembrava così freddo, così noioso, così, cioè, che non vedevo l'ora poi di uscire fuori, ecco, e il piacere di andarci era per il piacere poi di uscire fuori e dire finalmente è finito, finalmente. Io temo che tante volte anche dei culti evangelici siano diventati così, però io credo che allora, come anch'io mi ero fatto un'idea di Dio, così come di qualche cosa estremamente lontano, distante, incapace di farmi gioire, noioso, io credo che tante persone hanno ancora questa immagine di un rapporto con Dio molto formale, molto così distaccato e chiaramente noioso. E credo che invece chi ha fatto un'esperienza più profonda con Dio, chi si è aperto al cuore di Dio, alla vita di Dio, ha scoperto, ecco, che la presenza di Dio è qualcosa di entusiasmante, altro che noioso. Anzi, io credo che è il rimedio più profondo per la noia, per quel malessere esistenziale che si chiama noia e dalla quale realmente ci dobbiamo difendere e che sta invadendo tutti quanti. A questo giudizio di noioso, falso e irrilevante, Gesù dà una grande rivelazione e si definisce la via, la vita e la verità. La via, la vita e la verità. Io credo che questa grande espressione di Gesù dopo 2000 anni ci colpisce fortemente. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Io sono la via. Viviamo in un contesto dove si dice che tutte le strade portano a Roma, dico, o tutte le strade portano a Dio, qualora Dio fosse identificato con Roma. Tutto fa brodo, tutto è relativo, tutto va bene. Io sono la via. Io credo che realmente ognuno di noi cerca delle vie, cerca delle direzioni, cerca delle motivazioni. E forse anche tu, anche io, per tanto tempo nella nostra vita abbiamo cercato delle motivazioni per vivere, delle direzioni. Forse abbiamo solamente cercato di sopravvivere, questa è già una motivazione. se uno non riesce neanche a vivere, a nutrirsi, a mangiare, già questa è una motivazione. Dice, io devo almeno riuscire a sopravvivere. Ecco, ma chi riesce a mangiare, allora si crea altre motivazioni, altre direzioni. Allora il denaro, allora il successo, il piacere, la famiglia, le stesse relazioni possono diventare un obiettivo, come a dire, io come direzione fondamentale della mia vita cercherò un'amicizia, come direzione fondamentale nella mia vita cercherò una famiglia. E se voi parlate con le persone e gli chiedete, ma tu per che cosa vivi, in che direzione stai andando, ognuno di loro vi dirà qualche cosa. Forse qualcuno dice, io sto inseguendo un 6 o un 5 più 1, capite cos'è? Mi riferisco, o qualcun altro dirà, io sto cercando la donna ideale, ma ancora non la trovo, io sto cercando l'uomo ideale, io voglio una famiglia. Qualcun altro dirà, io voglio semplicemente godere. La caratteristica degli uomini degli ultimi tempi, dice Paolo, sarà amanti del piacere anziché di Dio, come se in Dio non ci fosse piacere, amanti del piacere al posto di Dio. Quindi troverete tante persone con tanti obiettivi, con tante direzioni, ma con tanto anche dolore, perché noi siamo certamente stati creati per avere una relazione, ma per avere una relazione stabile e per avere una relazione appagante, vera nella nostra vita. Ecco perché Gesù dice, io sono la via, io sono la strada, io sono la direzione, io sono la motivazione. E spesso credo che semplicemente dopo avere fatto esperienze di fallimento, di direzioni sbagliate nella nostra vita, alla fine, quando abbiamo paura e non vogliamo andare più da nessuna parte, a quel punto forse è il momento di Gesù, è il momento che la via si fa davanti a noi. È il momento in cui qualcuno ci mostra che Gesù è la via e in maniera miracolosa scopriamo che Cristo può diventare la direzione della nostra vita. E io vorrei che su questo ci riflettessimo, fratelli. Cristo è la direzione, Cristo è la via, Cristo è l'obiettivo della nostra vita, se siamo cristiani. Lui, e non magari ritornando solamente al passato. Qualcuno di noi vorrebbe dire, ma io avrei voluto conoscerlo di presenza, io pure tante volte dico, avrei voluto essere tra i discepoli, non dico, o tra quelli i contemporanei, però non so se sarei stato tra quelli che poi gridavano crocifiggilo, o magari non gridavano crocifiggilo, però appena gli chiedevano se è stato con Gesù, no, io non lo conosco, avrei fatto come Pietro, questo sicuramente. Quindi non avrei fatto sicuramente una figura migliore dei discepoli accanto al Maestro. Quindi non solo ritornare allora, ma Cristo come termine, come direzione, come obiettivo fondamentale della nostra vita. Cristo ci ha conquistati. Cristo è diventata la direzione. Ed è bello poter ricordarlo ancora oggi e poter dire a te stesso, Valerio, Tommaso, qual è la tua direzione? Dove stai puntando l'ago della tua bussola? A parte quello che possono essere gli obiettivi umani, i successi, tutto quello che vuoi, ma dov'è puntata la direzione fondamentale della tua vita? E voglia il Signore che questa mattina possiamo dire, sì Signore, vogliamo Te. Fratelli, vogliamo Te, neanche vogliamo la Chiesa, perché poi Cristo contiene la Chiesa, ma la Chiesa non sempre contiene Cristo, capitemi? Cioè nel senso che non esprime tutte le potenze di Cristo, anche se Cristo l'ha chiamata ad esprimere le sue incommensurabili bellezze, ma Cristo ci permette di poi accogliere la Chiesa, di vivere la Chiesa, la direzione fondamentale, glielo vogliamo dire al Signore questa mattina: noi siamo diretti verso di te. Nel momento in cui saremo sbandati, nel momento in cui ci confonderemo, nel momento in cui ci saranno le difficoltà, le prove, nel momento in cui non capiremo più la direzione, lo Spirito Santo dentro di noi, verso dove ci punterà? Verso Cristo. Cristo è la via. Impariamolo nelle difficoltà. Impariamolo quando non si capisce la strada. Quando si capisce... Ma quando non si capisce, noi dobbiamo imparare a seguire il Maestro. E questo veramente ci darà una libertà e una vita fortissima. C'è un esempio nel libro che dice che la mancanza di direzione è come quando tu hai un televisore che non ha un collegamento con l'antenna e quindi sembra che riceva qualche cosa, ma non, le immagini non si formano. Manca l'antenna, manca il collegamento, manca la direzione da cui l'impulso viene. E questo credo che è l'esempio anche della nostra vita. Forse siamo stati tanto tempo delle televisioni senza antenna. Sì, ogni tanto sembrava di poter seguire una trasmissione, però provate a seguire una trasmissione che se ne va ogni 5 secondi, l'audio, se ne va il video, entra, esce, non c'è, sparisce. Io credo che vi annoiate poi e alla fine la trasmissione ve la inventate voi. Ma se l'antenna comincia a essere collegata, se la direzione è Cristo, io credo che cominceremo a ricevere delle immagini nuove, delle immagini reali, una lettura nuova della vita. E credo che potrei chiedere a ognuno di voi che ha fatto un'esperienza e dire: ma quando ti sei sintonizzato su Cristo, quando hai riconosciuto il tuo peccato, quando hai accettato Gesù, non sono venute nuove immagini? Non c'è stata come un'antenna che ti ha trasmesso delle immagini nuove? Poi ogni tanto certamente c'erano tempeste magnetiche, l'antenna forse si guastava, il rapporto non era stabile, allora ritornavano le trasmissioni confuse. Ma quando siamo connessi a Cristo, io credo che le immagini di questa antenna ci portano chiarezza, ci portano sicurezza, ci portano direzione. Un'altra espressione che noi usiamo e qui ha a che fare con Cristo verità è quella di dire: ma basta che sei sincero e poi qualunque cosa va bene. È un altro modo di dire che troveremo. Dice: preoccupati di essere sincero. Però io vi voglio dire che si può essere sinceramente in errore. O dire: o in errore in buona fede. Io credo che anche persone, ecco, come Hitler, come altri capi, come altri despoti, erano convinti e con sincerità perseguivano i loro fini e i loro obiettivi, ma erano sinceramente in errore. Erano molto collegati alle loro visioni, ai loro modi di pensare, e sinceramente operavano in quella direzione, ma hanno creato distruzione. E allora io credo che, voglio citare una piccola espressione di Lewis, disse: il cristianesimo fa delle affermazioni che, se sono false, non hanno alcuna importanza, ma che se sono vere hanno un'importanza infinita. Come a dire: se il cristianesimo dice bugie, se Gesù dice bugie, allora, come a dire, se ne dicono tante, ci sono tante verità. Ma se Gesù aveva ragione, se Gesù diceva la verità, e allora questo ha un impatto fortissimo nella vita degli uomini. Perché, come spesso mi piace dire, realmente era un visionario, un oppure era realmente quello che diceva di essere, figlio di Dio, unico mediatore, unico mezzo tra noi e Dio. E allora io credo che tante volte spesso abbiamo si è teso a dare a Cristo una verità relativa, come a dire il cristianesimo, sì, anche il cristianesimo ha una parte di verità. E questo troverete la filosofia intorno a noi, non dice, ah no, il cristianesimo è errato, ma dice il cristianesimo ha anch'esso una parte di verità. Quello che poi altre forme religiose diranno diversamente quando dicono sì, Cristo, anche lui è un profeta, anche lui, insieme a Maometto, insieme a tanti altri, di cui non è detto che lui sia il più grande, non so a che posto, a che livello nella categoria sia. Ma questo capite che cambia il senso del cristianesimo. Perché? Perché a questo punto Gesù avrebbe dovuto dire come? Io sono una verità, una qualsiasi, una di quelle. Se poi c'è qualcuno che gli piace la mia, si prende la mia, se invece non gli piace, cercatevi qualche altra verità. No, io credo che l'impatto forte che sconvolse allora il mondo e che lo sconvolge ancora oggi è questo: io sono la verità, la verità. Fratelli, lui è la verità. Questo è forte. E non solo da dire agli altri, ma anche da dire a noi. Cioè, come dire, lui ha ragione e io no. E se io dimoro in lui, allora ho ragione. Se io ragiono come lui, ho ragione. Ma se io ragiono su di lui, ho torto. Non so se è chiara la differenza di ragionare insieme, dentro, nello spirito di Cristo, o ragionare su Cristo. E credo che la nostra tentazione, perlomeno la mia tentazione per tanti anni, è stata quella di ragionare su Cristo, come a dire, vediamo Cristo come la pensa, ci vediamo se la pensa come me. Ah, dice, guarda, Cristo la pensa come me in questo, ma in questo non la pensa come me. Lui è la verità, e credo che questo dobbiamo imparare ad affermarlo a noi stessi. Spesso nella scrittura è scritto sulla verità di Dio e sulla nostra falsità. Sia considerato Dio verace ed ogni uomo bugiardo. Quindi quando dobbiamo stabilire chi ha ragione tra noi e Dio, tra noi e Gesù, io credo che la maturità ci porterà piano piano a dire tu hai ragione, tu sai ogni cosa, tu guidi meglio di me, tu Signore capisci ogni cosa. Questo è una maturazione, ma lui è la verità. Io sono la verità. Non possiamo, a proposito di verità, non è una verità teologica, ci ricorda qui l'autore, non è una verità da ragionare, ma è una verità da fare esperienza. Lui fa l'esempio, dice, se qualcuno di voi avesse letto il libro che descrive le caratteristiche del suo fidanzato, della sua fidanzata o di sua moglie, e lì se ne fosse fatto un'idea, cioè, è completamente diverso da quello che poi significa stare, entrare in contatto con una persona. Sapete quanto noi siamo influenzati dalle idee che ci facciamo degli altri? Avete una minima idea di quanto realmente siamo condizionati dalle idee? E non sappiamo, non capiamo la verità. Poi quando entriamo in un'esperienza degli altri, allora forse possiamo farci un'idea diversa, che può essere o migliore o peggiore, perché tante volte noi ci illudiamo e poi è peggiore, tante volte fantastichiamo, pensiamo l'altro è super meraviglioso e poi lo scopriamo con i nostri stessi limiti. E così, invece in Cristo, non ha importanza le idee che ci facciamo, ma ha importanza che entriamo in una relazione, in un'esperienza Ecco perché tante volte tante persone, tra virgolette, senza sapere né leggere né scrivere, come si dice in siciliano, non lo so, però questa è l'espressione, come a dire, senza avere grandi teologie, senza avere chissà quale idea, hanno un'esperienza più forte di un teologo che sta 5 ore, 6 ore al giorno a scomporre tutta la scrittura, a capirne tutti. Arriva una persona invece, ha un'esperienza con Cristo, verità, ed è più forte, ed è più convincente, ed è più testimone, tante volte, di un teologo. Perché? Perché la verità non è un ragionamento, ma è Cristo dentro di noi, è un'esperienza, è un contatto, è un incontro. Ecco perché noi evangelici facciamo molta enfasi anche sul concetto dell'incontro, della conversione, del momento. Perché? Perché è fondamentale un momento in cui noi ci accorgiamo che non dobbiamo essere noi i capi della nostra vita, ma diciamo tu sei il Signore, non solo tu sei il Salvatore. Ricordate che abbiamo approfondito questo tema qualche volta, perché è più facile dire tu sei il Salvatore, ma è meno facile dire tu sei il Signore. Per questo significa che io decido di volere seguire quello che tu dici. Lo voglio imparare, ma questa è la mia direzione. Non decido che tu mi aiuterai in quello che io dico. Questo è più facile da... Signore, ti prego, aiutami a fare quello che io voglio. No, Signore, ti prego, aiutami a fare quello che tu vuoi. Quello che tu vuoi. Sia fatta la tua volontà in ogni momento. Questo è un cammino, naturalmente. Non ci riuscirete subito. Però è bello quando arriveremo nei momenti più difficili e faremo come Gesù. Non la mia. Se possibile, Signore, questo calice, questa difficoltà, questo esame, questa prova, io non la vorrei superare. Mi viene dura, mi viene difficile, però non la mia, ma la tua volontà. E questo, il cristianesimo, fratelli, deve rimanere centrato fortemente su Cristo, perché se non abbiamo questo contatto, Cristo via, non abbiamo questo contatto Cristo verità, ci saranno momenti in cui ci fermeremo. Se non è Lui il nostro punto di riferimento, il nostro punto di incontro, avremo grossi problemi. Io sono quindi la verità, disse Gesù, e io so che tutti quelli che amano, che desiderano la verità, in qualche modo incontreranno Cristo. Capitemi? Incontreranno Cristo. E io sono convinto, come dice l'Apostolo Paolo, che lo incontreranno anche se non avranno avuto modo di ascoltare il messaggio, ma nel loro cuore c'era l'amore per la verità, c'era una legge che li giustificava, li scusava. Qualche volta approfondiremo questo brano, ma come a dire, chi ha amore per la verità, quando incontra Cristo, pum, fa contatto, perché Lui ha detto io sono la verità. Quindi, come a dire, ho trovato te, Signore. Non ho trovato una teologia, non ho trovato... Sapete, spesso si evangelizza parlando delle differenze. Ah, questo è sbagliato, quest'altro è così. No, questo è così. Noi preghiamo così, noi preghiamo così. Ah, la Madonna, non la Madonna. Cristo, verità, è quello che deve incontrare la persona. Perché se non incontra Cristo, verità, incontrerà solamente idee di Cristo, magari giuste, teologie, ma Cristo è la verità. Quindi abbiamo bisogno di incontrare Lui. E anche se ancora poi non abbiamo capito cosa significa seguirlo, ma se abbiamo incontrato Cristo, verità, la verità comincia a farci liberi, comincia a guarirci, comincia a trasformarci. Quindi l'importanza di essere sempre aperti alla verità, perché se noi vogliamo sapere sempre la verità, la verità ci riporterà sempre a Cristo. Quando qualcuno di noi dice, ma io voglio la verità, e allora Gesù dice, allora sono qua. Dice, ma io non intendevo questo. Cristo dice, ma io sono la verità, io sono la spiegazione, io sono l'alfa e l'omega, io sono il principio e la fine, io sono la verità, attraverso di me tu vedrai la luce, vedrai le cose, vedrai il mio regno, vedrai il mio progetto, eccetera, eccetera. E infatti la cosa più grave, passiamo all'ultimo punto di questa piccola riflessione, è quando le persone, dice Paolo, credo ai Tessalonicesi, non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Questo è pericoloso. Perché? Perché allora Dio permette errore efficace, come vuol dire, permette che la menzogna diventi un'apparente verità. E quando noi non vogliamo sapere la verità, quando noi non vogliamo vedere la verità, quando noi non abbiamo paura, perché tante volte non è che uno non la vuole vedere così per chissà che cosa, ma perché la verità tante volte ci rimette in discussione, la verità ci sconvolge, la verità ci fa male, e allora, ma quando non la vogliamo vedere, allora potremo continuare nelle nostre idee spacciandole per verità, e Dio non potrà fare niente, perché Dio è condizionato tante volte dal nostro desiderio di verità. Però se tu gli dici, Signore, voglio, io dici con tutto il cuore, voglio sapere la verità, e allora io so che Dio si sentirà autorizzato a portarti a una scoperta sempre più grande di Cristo nella tua vita. Lui è la verità. E l'ultima espressione. Io sono la vita. E questa è un'altra potente espressione che abbiamo bisogno di ricordare, il centro del nostro essere cristiani. Là, soprattutto dove abbiamo scoperto che avevamo la morte dentro, e io credo che l'esperienza di conversione è proprio quella, di scoprire che abbiamo la morte, che abbiamo l'inferno dentro, e scoprire che il principe della vita, Gesù, è venuto in noi. Attraverso questa vita nuova, la vita di Dio è venuta in te, è venuta in me. La vita, che non è solamente una vita diversa, ma è una qualità, è un tipo di vita, è una vita eterna, è una vita infinita, è una vita nuova. Gesù è la vita. E credo che in questo abbiamo dovuto renderci conto che senza di Lui non avremmo avuto alcuna possibilità. Fratelli, io credo che rendersene conto non è solamente un momento alla conversione, perché io credo che in quel momento lo Spirito Santo, come dice la Scrittura, ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio, fa un'opera profonda, ci fa vedere realmente che altro che essere degni, altro che essere brave persone. Lewis diceva che nella sua chiarificazione a un certo punto dice, ecco, e allora vidi qualcosa che mi sgomentò, ecco, quindi alla luce di Dio, si esaminò alla luce di Dio e disse, uno zoo, mi piace l'espressione, lui è un tipo intellettualoide, un po' così, è un cristiano veramente, anche per me è difficile leggerlo tante volte, perché lui chiaramente è usato da Dio per comunicare questo messaggio a persone di grande cultura. Ecco, lui dice, quando vidi veramente la mia realtà, alla luce di Dio, scoprì uno zoo di appetiti smodati. Uno zoo. Immaginate questa frase, come a dire con l'elefante, con il coccodrillo, tutti i vari zoo di appetiti, quindi di spinte smodate, una bolgia di ambizioni, un vivaio di paure, guardate quante cose belle scoprì nel... Un harem di odi accarezzati, magari non espressi. Quindi sono delle parole un po' forti, però dico, se un attimo ci riflettiamo, anche noi credo che possiamo scoprire uno zoo di appetiti smodati, che non si tratta dell'appetito di mangiarsi un bel piatto di spaghetti, ma di appetiti strani, una bolgia di ambizioni, un vivaio di paure, un harem di odi accarezzati. Il mio nome era Legione, dice Lewis, cioè, come a dire, tutto un territorio dove il male poteva agire, amplificare, distruggere, e allora la morte dentro. Ecco perché in realtà abbiamo bisogno della vita, ecco perché in realtà Gesù poi ci fa capire che senza di Lui non possiamo fare nulla, perché Lui è la sorgente della vita. Cioè, nel senso che noi possiamo fare tante cose senza Gesù, però non sono vitali, sono morte, fanno puzza. Quando facciamo una cosa attraverso la vita di Cristo, è una cosa che costruisce, che libera, che guarisce noi, che guarisce gli altri. Io sono la vita. Lì dove scopriamo che abbiamo la morte dentro e necessitiamo di una rinascita. Infatti il cristianesimo è una vita nuova, non è una, come vorrei dire, una copertura, cerchiamo di aggiustare un po' la morte che abbiamo dentro. No, la morte non si può aggiustare. La morte è stata vinta da Cristo. Lui ha preso la nostra morte, Lui ha preso il nostro inferno e ci ha dato una vita nuova. Ecco perché rinascita, non toppe nuove su vestiti vecchi, non vino nuovo negli odri vecchi, una vita nuova dentro ognuno di noi. Questo è cristianesimo. E allora, concludendo, se possiamo comprendere queste tre affermazioni, se possiamo comprendere che Gesù è la via, quindi io credo che questo ci aiuterà tantissimo, momenti di sbandamento, momenti in cui non capiamo dove stiamo andando. Signore, ma dove sto andando? Io sono la via, ci dirà il Signore. Se vieni verso di me, se vieni verso la mia santità, se vieni verso la mia presenza, stai andando nella direzione giusta. Momenti di sbandamento, di confusione sulla direzione, io sono la via. Momenti in cui non capiamo qual è la verità, non crediamo più neanche nella nostra verità, perché tante volte non è che noi solamente acquistiamo sfiducia negli altri, come dire non ti credo più, ma tante volte acquistiamo sfiducia in noi stessi, non mi credo più. Non so se vi è capitato mai di arrivare a dire non mi credo più, non capisco più, mi sembra una cosa ma poi è diversa, allora non ho più fiducia nella mia capacità di capire, di credere, sono confuso, qual è la verità? Io sono la verità, fratelli. Lui è la verità, Lui non è che ha lasciato degli scritti. Io mi piace spesso ripeterlo quando parlo di queste cose. Gesù non è qualcuno che è stato un grande uomo, è stato un grande filosofo, un grande statista, ha lasciato così qualche cosa scritta e poi noi ci litighiamo per capire veramente che cosa ha scritto, cosa ha detto, e lui dice no, ma diceva questo, come spesso avviene nelle scuole diverse di pensiero. No, questo è il vero continuatore di quell'altro. No, ma Lui è vivente per lo Spirito Santo. Lui è presente. Lui è in noi. Ecco perché continua a essere la verità. La Sua parola è Lui. Allora, conoscendo Lui, conosceremo di più la Sua parola. Conoscendo la Sua parola, conosceremo più Lui. Si identificano perfettamente. Lui è il Logos. Lui è la vita. È la parola. E quindi in momenti di confusione ricordiamolo a noi stessi: Tu sei la verità, Signore, Tu sei la verità. E poi in momenti in cui ci sentiamo pure un po' senza energie, perché la spinta della carne non funziona tanto, ecco, perché fino a che abbiamo la spinta della carne, sapete, possiamo camminare per rabbia, per odio, per risentimento, per... Sapete quante spinte tante volte riusciamo a utilizzare? per apparenza, per desiderio di mettersi in mostra. Ci sono tante belle energie che possiamo sfruttare come carburante, ma siccome Dio sta facendo un lavoro in cui queste energie ce le vuole levare, quando non le possiamo sfruttare, noi ci sentiamo senza vita. A quel punto ricordiamoci che Cristo è la vita. E la nostra vita è Cristo. E questo è importante, ricordarlo. Io credo che ricordandoci, realizzando queste cose, abbiamo una base di partenza su cui poi possiamo comprendere tutta la bellezza del messaggio cristiano. Quindi, a quelle affermazioni iniziali, vogliamo dire che noi abbiamo scoperto e vogliamo fare scoprire agli altri che il cristianesimo non è noioso, perché ha a che fare col vivere una vita piena, una vita completa, anche di esami, di difficoltà, ma in cui Cristo è con noi. Non è falso, perché Gesù ha detto di essere la verità, e in Cristo ogni cosa si può spiegare. In Cristo c'è una rivelazione, c'è la sapienza, c'è tutto. E non irrilevante, come a dire, ha un potere reale di trasformazione. Dio fa sul serio. Non è che ti ha detto, ma come faccio a passare il tempo a questi poveri sventurati in questo mondo così cattivo? Ma gli do un poco di religione, gli faccio un po' di catechismo, così un poco. No! Il cristianesimo ha una potenza di trasformazione che abbiamo bisogno di sperimentare. E tante volte noi non ci crediamo di poter cambiare, ma Dio ci crede. Questo è il problema, e non riusciamo a convincerlo che non possiamo cambiare. Io non so se tante volte vi succede dire, Signore, ma tu lo sai, io in questo aspetto non riesco a cambiare. E il Signore non è che dice, vabbè, ci rassegniamo. No, perché Lui ti dà la potenza di essere diverso, Lui ti vuole dare la forza, Lui vuole farti abbandonare gli atteggiamenti negativi e prendere le armi della giustizia, della luce. Lui è il compitore, Lui, abbiamo detto tante volte, è quello che produce il volere e l'operare per la sua misericordia. Quindi non c'è da dire, Signore, ma dove la prendo la pace? Ma dove la prendo l'amore? Ma dove lo prendo? Dobbiamo rinunziare noi al male e prendere per fede quello che sono le sue ricchezze, i suoi doni, e allora miracolosamente riusciremo ad amare, miracolosamente sentiremo un trasporto grande, un miracolo, fratelli, non un'educazione, non un galateo, non uno sforzo morale, un miracolo che mentre con la nostra mente diciamo vai via, col nostro cuore la potenza di Cristo ci fa accogliere, ci fa amare, ci fa perdonare, ci fa vivere le stesse realtà che Lui ha espresso nei nostri confronti. Questo è Cristo. Ci alziamo in piedi. E vogliamo veramente riscoprire, rivedere. Tante volte sembra strano, tante volte riusciamo, io spesso l'ho osservato nella mia vita, cioè come se spesso il cristianesimo diventa quasi una specie di così, di vita comune, naturale, senza ricordarsi invece che se non c'è l'energia, la forza di Cristo, noi di cristiano poi manteniamo solo la forma, ma non c'è più la potenza, non c'è più la sostanza. Allora abbiamo bisogno di ritrovare, rivedere, riscoprire in una maniera sempre più forte Cristo alla base delle nostre azioni, Cristo alla base dei nostri pensieri, Cristo alla base della nostra vita. E vogliamo chiedere allo Spirito Santo in questo momento che ci aiuti a rivedere Lui al posto che si merita dentro di noi. Tante volte al posto di Lui abbiamo messo altri, abbiamo messo noi stessi, abbiamo cercato chissà che cosa, ma Gesù è il Signore, proprio perché, come abbiamo letto, è la via, la verità e la vita. Allora Lui ha il potere di essere Signore e vogliamo dirglielo brevemente. Ora, una breve preghiera, spontanea, parlare con Lui. Lui ci ha inseriti in questa famiglia meravigliosa che è il cristianesimo, ma Lui è il centro, Lui dà il senso di questo. Senza di Lui non c'è vita, non c'è energia, non c'è amore, non c'è verità, non c'è direzione. Allora, Signore, dacci le coordinate. Vogliamo veramente puntare su di Te questa mattina. Vogliamo realmente riconoscere Cristo in noi. Alleluia. Lode al Tuo nome, Signore. Lode a Te, Padre. Alleluia. Uscere da caramaia sitra che è Tua. Adachitaina, grazie Spirito Santo perché Tu ci dipingi l'immagine di Cristo. Grazie Spirito Santo perché Tu ci porti a dire Gesù è il Signore. E non ci porti a dire Gesù è il Signore solamente per dirlo, ma per realizzarlo. E io Ti chiedo realmente per la mia vita, per la vita dei miei fratelli, che possiamo arrivare a riconoscere Gesù in una maniera più chiara come via, verità, come vita, come Signore della nostra vita. Aiutaci, Signore, a comprenderlo, aiutaci a scoprirlo, aiutaci a realizzarlo. E allora il cristianesimo che vivremo non sarà più né noioso, né irrilevante, né falso, perché Tu vivrai in noi e noi vivremo attraverso di Te. È questo quello che vogliamo fare, Signore. Non possiamo vivere più attraverso di noi, non possiamo vivere più attraverso le nostre emozioni, le nostre idee, ma vogliamo vivere attraverso di Te che sei morto per ognuno di noi, Signore, finché noi che vivessimo, vivessimo per Te, attraverso di Te, una nuova vita, Signore, quella che Tu ci hai donato. Grazie, Signore, che Tu ci guiderai, grazie che ci riporterai a questi elementi di base, Signore, perché su questo potremo costruire la Tua Chiesa. Grazie, Signore, vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti. Grazie nel nome di Gesù. Amen.